Dalle libere frequenze di Blackout, come dicevo prima, andiamo a presentare un libro che insomma ci permetterà anche di fare due parole sullo stato della situazione dei migranti con il nuovo governo. Il libro di cui prima non ricordavo esattamente il nome è La normale eccezione, una produzione insomma del coordinamento migranti Bologna, che però vedo anche in collaborazione con altre realtà, e vedo anche la firma di Radio Onda d'Urto. Insomma, abbiamo con noi al telefono un compagno appunto del coordinamento migranti di Bologna, Maurizio Ricciardi, che è anche docente di storia del pensiero politico appunto all'Università di Bologna.
Ciao, grazie, ciao a tutti.
Niente, insomma, questo libro abbiamo visto un po', è un libro che parte da esperienze concrete di lotta, che abbiamo insomma anche esperienze particolarmente simboliche che hanno narrato un po' la condizione dei migranti negli ultimi anni, insomma, partendo un po', mi sembra, dall'esperienza della GRU di Brescia, lo sciopero del 1° marzo migrante, la tendopoli di Manduria. Ecco, qual è un po' il progetto e il senso di questo libro?
Ma il progetto è appunto riunire le storie che tu hai nominato, sapendo che in verità come dire, l'antefatto di tutte queste storie è stata la rivolta di Rosarno dell'anno scorso, che in un anno che solo verso la fine si è segnalato per altri momenti di insorgenza sociale molto forte, ha segnato invece una presenza costante dei migranti in piazza e nei luoghi più disparati, e presenza spesso di massa significativa di un cambiamento di condizione che adesso, come tu dicevi nell'introduzione, con il nuovo governo sembra un'altra volta in un momento di passaggio. Però quello che abbiamo cercato di fare, le esperienze che hanno messo insieme questo libro sono in particolare Brescia e Bologna per l'appunto, è stato vedere come i migranti hanno costantemente reagito alle condizioni di lavoro che si sono trovati ad affrontare qui in Italia. Noi da sempre diciamo che la legge Bossi-Fini è prima di tutto una legge sul lavoro, una legge sul mercato del lavoro, che vuole istituzionalizzare la possibilità di avere una forza del lavoro ricattabile e spendibile a bisogno. È una legge che riguarderebbe e riguarda anche gli italiani, perché contribuisce a precarizzare costantemente il lavoro di tutti quanti all'interno dei luoghi di lavoro, non solo della fabbrica al nord o al sud. È evidente che per esempio i campi di raccolta al sud sono un'immensa luogo di impiego di forza lavoro migrante, e c'è un episodio che è capitato subito dopo, che è stato lo sciopero dei braccianti di Nardò quest'estate, che si colloca in perfetta continuità con quello che viene detto nel libro. Due cose mi sento di dire: che tutte queste lotte di migranti, questa presenza politica dei migranti non rappresentata in definitiva, perché i migranti usano il sindacato, sia quelli confederali sia i sindacati di base, in realtà come una grande agenzia pratiche, ma poi dentro il sindacato faticano a trovare risposte per le loro pretese. Due cose, dicevo, mi sembra di poter segnalare: il fatto che appunto i migranti sono quelli che dimostrano la crisi della cittadinanza. Spesso i migranti non vogliono particolarmente diventare cittadini italiani, e comunque la cittadinanza non è la risposta alla loro condizione. E altra cosa, la crisi del lavoro come fattore di inserimento, la catastrofe del lavoro come fattore di integrazione sociale. Sono fenomeni complessi che si vedono dal punto di vista dei migranti, spesso come dire, l'inconsistenza di una prospettiva di integrazione, ma proprio l'inconsistenza nel fatto che è un'integrazione impossibile, perché si pretende dai migranti, e questo è anche il problema della cittadinanza, di diventare italiani, cioè di smettere di essere quello che sono e di essere qualcos'altro, totalmente altro da quello da cui sono partiti e da quello per cui si sono mossi. Ovvero lo slancio di libertà che la migrazione porta con sé dovrebbe finire esattamente perché devono integrarsi. E questa è una contraddizione irrisolvibile che le leggi non riusciranno a risolvere, di sicuro che non stanno risolvendo, come mostrano tutte le vicende all'interno del bacino del Mediterraneo degli ultimi mesi.
Proprio questa mattina abbiamo fatto una serie di approfondimenti, tra l'altro anche sugli incidenti sul lavoro, sulle morti sul lavoro, e i dati insomma raccontano appunto tantissimi migranti coinvolti, insomma, insieme alle persone più anziane, insomma i lavoratori più anziani sono le persone più coinvolte in questi incidenti, e ovviamente non perché appunto più deboli, come potrebbe essere appunto per le persone più anziane, più deboli fisicamente, ma invece molto, molto spesso proprio perché sono deboli dal punto di vista dei diritti e costretti quindi a fare lavori anche particolarmente, cioè senza nessun tipo di tutela, di difesa. E quindi queste tre lotte, insomma, sono, come dicevi tu, messe insieme per raccontare la condizione, insomma, anche di trasformazione all'interno della quale i migranti sono costretti a vivere, ecco. A me piacerebbe capire, insomma, anche sul primo marzo che cosa è avvenuto, che cosa avete raccontato, insomma, perché è un'esperienza insomma, che ha avuto anche su territori diversi anche forme insomma, si è espressa anche in modo molto diverso.
Sì, sì, è vero, è l'esperienza in realtà più in qualche modo più complessa da raccontare, più complessa da cogliere. Il primo marzo peraltro è nato da un invito che è venuto dalla Francia e poi ha avuto forse la risposta o una delle risposte più interessanti in Italia. C'è stato due volte per due anni consecutivi. Fa seguito a un grande sciopero del lavoro migrante che c'è stato nel 2002 a Vicenza, dove 10.000 lavoratori migranti sono scesi in piazza, ma quella era stata, come dire, un'esperienza splendida, isolata. Qui la cosa ha avuto forse meno evidenza di massa, però ha avuto un grosso significato a mio parere. I caratteri sono stati soprattutto, io nominerei tre luoghi. Uno è stata l'Emilia Romagna, non solo Bologna, anche Reggio Emilia, Parma, Modena, altre città. L'altra Brescia, con caratteri abbastanza simili, ma però la prima volta, per esempio anche a Torino, moltissimi banchetti del mercato di Porta Palazzo sono rimasti chiusi. E questo è un dato interessante anche sulla trasformazione del riferimento allo sciopero che i migranti introducono. A Bologna e a Brescia con qualche differenza. Una differenza è stata che a Bologna, per esempio, noi siamo riusciti a intercettare RSU di grosse fabbriche, Menarini, Ducati, Toyota, che hanno dichiarato lo sciopero nell'assoluto tentativo da parte delle centrali sindacali di trasformare il primo marzo in un'occasione culturale e che non parlasse assolutamente di sciopero, ma devo dire che neanche i sindacati di base erano entusiasti di questa cosa. Sono stati soprattutto i migranti e le RSU a dichiarare lo sciopero, spesso come sciopero individuale che poi doveva essere coperto a posteriore dando copertura sindacale allo sciopero. Però è stata una cosa grossa sia a Brescia, dove 42 ditte, spesso cooperative, hanno aderito allo sciopero, e in Emilia Romagna. In altri luoghi ha avuto una forma diversa. Credo che appunto lo sciopero ha attraversato e mostrato in qualche modo la crisi di cui anche prima parlavo, della rappresentanza sindacale, nel senso che il sindacato sembra strutturalmente non essere in grado di cogliere, come non sembra essere in grado di cogliere le domande dei precari, non è in grado di cogliere le domande dei migranti. Per molti anni i migranti hanno detto: noi abbiamo scioperato soprattutto nelle grandi fabbriche metalmeccanico o dove c'è molta alta sindacalizzazione, noi abbiamo superato per l'articolo 18, abbiamo scioperato in difesa del sindacato, tutte le volte che abbiamo chiesto di fare uno sciopero contro la Bossi-Fini c'è stata risposta che era impossibile. Credo che appunto il primo marzo ha rovesciato o lasciato intravedere la possibilità di rovesciare questa logica, ovvero ha mostrato che la condizione dei migranti è una condizione che riguarda tutti e che di cui tutti dovrebbero farsi carico. Invece ci sono state cose poco decorose, non si capisce perché se uno sciopero lo fanno i migranti diventi uno sciopero etnico, come se fosse un cibo, e molti si sono ritirati dalla possibilità di approfondire questa contraddizione esattamente da queste possibilità, quando la storia degli scioperi conosce scioperi parziali, di segmenti, di stabilimenti e quant'altro. C'è una grossa resistenza a riconoscere il fatto che i migranti sono una parte essenziale della società e del lavoro in cui viviamo e che quindi partecipare, sostenere le loro lotte significa approfondire contraddizioni che riguardano tutti, significa portare avanti contraddizioni che riguardano tutti. Il primo anno in maniera più significativa lo sciopero è davvero riuscito, c'è stata una partecipazione di massa anche alle manifestazioni del pomeriggio, noi abbiamo avuto cose insospettabili, cooperative che telefonavano a metà mattina, noi vogliamo scioperare, qui il sindacalista ci dice che non c'è nessuno sciopero, e dover correre a dare la copertura sindacale a cooperative di 50-60 migranti che scioperavano avendolo saputo per altri giri. È stata un'esperienza notevole e questo mostra anche una possibilità dentro la crisi, perché i dati che citavi tu prima sugli infortuni, ci sono dati che dicono che per esempio l'impoverimento attraversa, coglie, investe prima i migranti di qualsiasi altra fascia sociale, si parla di un 38% di famiglie migranti che sono calate sotto la soglia di povertà, e questo è un altro problema, perché come dire, immaginandoli sempre come fascia debole della popolazione, viene quasi dato per scontato che se c'è qualcuno che deve diventare povero sono i migranti. In realtà non c'è scritto da nessuna parte che debba essere necessariamente così.
Va bene, questo insomma un po' per anche raccontare e informare che è uscito questo libro La normale eccezione, penso si possa trovare anche tranquillamente nelle librerie, insomma mi sembra una produzione allegre. E invece l'ultima domanda un po' per chiudere questa intervista, volevo fartela invece su cosa vi aspettate insomma da questo cambio di governo, visto che appunto ci troviamo in questa fase di transizione il governo appunto Berlusconi e il governo Monti. Questa è la domanda che dobbiamo quasi fare.
Sì, ma poi su questo terreno specifico ha in qualche modo anche più significato, perché è evidente che in questo passaggio è stato tolto, come dire, il cane da guardia rispetto a una serie di possibilità, perché le competenze sui migranti sono state tolte al Ministero degli Interni e sono state passate al Ministero dell'Integrazione e Coordinazione Sociale, che è Welfare, come si chiama adesso. E questo significa che almeno nelle intenzioni i migranti dovrebbero smettere di diventare un problema di ordine pubblico. Questa cosa stava già diventando insostenibile, anche se poi appunto un nemico dei migranti come il ministro Maroni aveva già dovuto dire che le competenze dovevano essere tolte alle questure e alle prefetture e tornare ai comuni, però è una cosa che i movimenti dei migranti antirazzisti chiedono da 10 anni, e sul problema è capire in che forma avverrà questo passaggio e che cosa significherà dal punto di vista normativo. Altra cosa che si nota è che la richiesta appunto della cittadinanza a quelle che vengono chiamate le seconde generazioni è arrivata improvvisamente all'ordine del giorno. C'è un punto essenziale di cui nessuno parla e che temo resterà intoccato nonostante il cambio di governo, nonostante le buone intenzioni della parte cattolica di questo governo, e che è in realtà quello da cui siamo sempre partiti, ovvero il collegamento tra il contratto di soggiorno, tra il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro. Il fatto che per essere in questo paese i migranti devono avere un contratto di lavoro, devono avere un determinato reddito e vengono controllate anche che tipo di casa hanno. Questo incatenamento al lavoro se non viene messo in discussione le altre cose sono certamente rilevanti da molti punti di vista, ma come dire, rischiano di cambiare il contorno e di lasciare intatto qual è quello che è il nocciolo della questione.
Guarda, ti saluto con un messaggio che ci è arrivato proprio adesso, insomma ci chiedono di ribadire che il primo maggio è nato da tanti migranti negli Stati Uniti, insomma.
Oh sì, è vero, assolutamente sì, è stato in realtà il punto d'Italia è diventato il primo marzo, e c'era stato la May Day dei migranti, soprattutto latini degli Stati Uniti, dove oltre 1 milione di migranti aveva fatto manifestazioni in giro per tutti gli Stati Uniti. Assolutamente vero.
Va bene Maurizio, insomma ti ringraziamo, anche perché il tempo qua dell'informazione, degli approfondimenti di Blackout è finito, ti salutiamo, insomma.
Grazie a voi.
Ottimo lavoro questo, La normale eccezione, questo libro prodotto da realizzato da Coordinamento Migranti Bologna, Radio Onda d'Urto e penso anche Coordinamento Migranti Brescia.
Certamente.
Grazie.
Grazie ancora. Ciao. Ciao.